È stato presentato il documento di economia e finanza regionale e il bilancio di previsione regionale 2021-2023. Quattro i pilastri: famiglia, fragilità, imprese, eccellenze. Un bilancio che aiuti il territorio marchigiano a risollevarsi dalla crisi che lo attanaglia in questo momento. Si vive una situazione particolare, ma le politiche e le istituzioni hanno il dovere di guardare avanti e di farlo immaginando anche uno sviluppo importante del tessuto economico, una forte tenuta del sistema sociale, il potenziamento dei servizi. Tutto questo per disegnare le condizioni affinché la Regione Marche possa tornare ad essere protagonista nell'economia e non solo. Strumento utile potrà essere sicuramente la SVIM, che sarà trasformata in un'agenzia europea a tutti gli effetti per portare nella nostra regione le politiche europee e a sostegno di tanti enti locali che cercano un punto di riferimento. Allo stesso modo si sta procedendo alla creazione di una agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione. L'intenzione è quella di aumentare la capacità di internazionalizzazione della Regione Marche con una strutturazione forte per le politiche delle imprese, per la digitalizzazione, l'innovazione, per un ecosistema, un sistema economico dove le imprese interagiscono, dialogano, crescano e cerchino di innescare meccanismi per potenziare la loro capacità di competere. È stata anche avviata la procedura per la richiesta della zona economica speciale per una regione che ha dato un contributo importante alla crescita nazionale e che non può e non deve essere lasciata sola, soprattutto dopo il sisma. In tema di risorse, per quanto riguarda i recovery fund, strumento in via di definizione, si spera che sblocchi quanto prima e che vengano consegnate tutte le schede con le proposte di iniziative che verranno attuate alla conferenza Stato-Regioni. Lo ha detto il presidente della regione, Francesco Acquaroli, che insieme all'assessore al bilancio Guido Castelli e all'intera giunta ha presentato nel corso di una conferenza stampa il bilancio di previsione 2021-2023. Ecco l'intervento dell'assessore regionale al bilancio Guido Castelli.
Famiglia, fragilità, impresa, eccellenza, queste le grandi macro aree che secondo il programma del Presidente Acquaroli abbiamo voluto iniziare ad inserire nella manovra di bilancio con cui si inizia questo mandato consiliare. Così discontinuo per la prima volta dopo 70 anni, dopo 50 anni, il centrodestra guida la Regione Marche. Da questo punto di vista abbiamo voluto articolare un bilancio in due fasi. La prima fase, quella in cui verificheremo esattamente lo stato dell'arte, l'eredità ricevuta sotto il profilo finanziario, sotto il profilo delle risorse umane, sotto il profilo anche delle aziende, delle partecipate, perché temiamo anche qualche brutta sorpresa. Da questo punto di vista, dopo questa prima verifica, apriremo una fase partecipata e condivisa per arrivare alla fase 2, quella in cui verranno contenute tutte le misure più strategiche. Però attenzione! Abbiamo già da subito voluto dare il segnale di una discontinuità e di innovazioni che speriamo incontrino il favore dei marchigiani, in particolare un grande stanziamento per le aree di crisi complessa, perché dopo il 31 marzo è facile, è probabile, ahimè, che vi sarà diversa una frattura della coesione sociale a causa della pandemia. Poi famiglie, l'intervento per l'alfabetizzazione digitale attraverso la messa a disposizione di una cospicua somma che serva proprio per dare tablet e strutture informatiche alle persone meno abbienti, e poi la telemedicina nell'entroterra, nelle aree interne, l'inizio di una lunga sfida su cui puntiamo molto.
A margine della conferenza Stato-Regione, il presidente Francesco Acquaroli è intervenuto precisando quanto erroneamente era stato riportato e diffuso come notizia, ripresa anche da un'agenzia di stampa e dalla testata giornalistica regionale. Ecco la dichiarazione di Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche.
Ho fatto un riferimento a tante altre questioni nella conferenza Stato-Regione di questa mattina, ponendole sul tavolo in una riunione che tra l'altro il punto inerente alla questione delle eventuali nuove misure non era neanche nell'ordine del giorno, ma è stato inserito alla fine. È stato un confronto sereno dove alcuni governatori hanno fatto esplicite richieste di misure un po' più forti. Io ho dato una mia disponibilità a parlare, ma ho detto che davanti a nuove chiusure non si può pretendere che si possano pagare ristoranti, bar, commercianti, piscine, palestre, e devono continuare loro ad accollarsi questa vicenda da soli. Bisognerebbe comunque, se ci fossero nuove chiusure, prevedere ristori totali e immediati. Ho parlato della diversità dei nostri territori, cioè ci sono tantissimi territori, l'ho detto tante volte, che già hanno subito delle restrizioni, questi territori hanno vissuto un isolamento nelle scorse settimane e non devono essere penalizzati e discriminati davanti a un'assimilazione e una similitudine con aree molto più popolose. Ho parlato dell'inopportunità di lasciare alcune fasce della popolazione sole durante il Natale, ho parlato di una comunicazione che deve essere lineare, che non può essere sempre in controtendenza, ho parlato del fatto che due settimane fa appena neanche si parlava della riapertura delle scuole, oggi addirittura si dice che bisogna fare il lockdown totale sotto Natale. Ho chiesto che ci sia una maggiore coerenza e maggiore concertazione, perché altrimenti la gente non ci capisce più niente, perché i primi siamo noi. Quindi se c'è una necessità sanitaria è giusto anche fare le misure e le strette necessarie, ma è giusto pure chiarirsi, perché altrimenti non siamo più credibili. Io questo ho detto questa mattina, facendo anche un chiaro riferimento a quello che dovremmo pensare da gennaio. Perché se da una parte preoccupa la tenuta del sistema sanitario, dall'altra parte preoccupa la riapertura delle scuole e il TPL, trasporto pubblico locale. Ecco, tutte queste considerazioni messe insieme a me non sembrano esattamente una richiesta di zona rossa e dispiace vedere il proprio nome, il proprio cognome accostato a una richiesta così esplicita. La richiesta di collaborazione che c'è dal governo e il fatto di concedere giustamente una collaborazione al governo non può essere interpretata come una secca richiesta di zona rossa, che è una misura estrema che va presa solo ed esclusivamente quando realmente ce ne sono le necessità. Se ci sono le necessità il CTS ce lo dica, perché viene a questo punto a cadere pure tutto quello che è stato detto con il decreto prima del 3 novembre, il DPCM e poi del 3 dicembre. Noi ci riaggiorniamo, però credo che la comunicazione sicuramente istituzionale, ma anche non istituzionale, debba essere più corretta, perché altrimenti concorriamo tutti a fare una grande confusione nei confronti dei cittadini. Ci riaggiorneremo nella giornata di domani e sapremo meglio anche il pensiero del governo al riguardo.
La Regione Marche è chiamata presto a fare scelte strategiche in materia di produttività sostenibile e si vuol tenere in massimo conto la ricerca scientifica e quindi l'innovazione come criterio principe per operare scelte giuste. Tutto per favorire la sostenibilità nella pesca, agricoltura. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo sviluppo economico e pesca marittima Mirko Carloni, introducendo i lavori del webinar Progetti di innovazione nella Regione Marche per lo sviluppo di una filiera della pesca e dell'acquacoltura più competitiva e sostenibile che si è svolto e promosso dalla Regione Marche in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Il vicepresidente Carloni ha salutato gli studenti del corso di laurea magistrale in biologia marina dell'Università Politecnica delle Marche che hanno partecipato al webinar. Il trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca alla realtà produttiva implica necessariamente attività e collaborazione multidisciplinari. Si è parlato di un programma di lavori seminariali molto denso, nel corso del quale sono stati illustrati anche i risultati di alcuni dei progetti nei quali la Regione è attualmente impegnata. Tutti i progetti che hanno in comune l'attenzione verso la sostenibilità ambientale ed economica, prevedendo azioni pilota dedicate al ripopolamento in mare delle specie ittiche, all'elaborazione di modelli innovativi e banche dati condivise per una gestione più accorta e razionale delle risorse ittiche, alla divulgazione tra gli operatori di un nuovo approccio culturale, allo sfruttamento economico del mare e delle aree costiere. Nella Regione Marche le vendite promozionali sono state prorogate fino al 31 dicembre. La decisione della Giunta regionale, comunicata dal vicepresidente assessore al commercio e sviluppo economico Mirko Carloni, rappresenta un sostegno al commercio contro l'incertezza sulle chiusure imposte dal governo. Eccezionalmente, a causa della situazione creata dal Covid-19, le vendite promozionali nel settore del commercio sono state prorogate dunque fino a fine anno. La decisione, accolta dall'esecutivo regionale, è fortemente sostenuta dagli operatori e dalla maggior parte delle associazioni di categoria ed è stata resa rapidamente operativa dal vicepresidente Carloni attraverso un decreto di proroga delle vendite promozionali sino a fine anno. Una misura che mira a favorire il rilancio dell'economia e dei consumi sul territorio regionale attraverso una maggiore offerta ai consumatori di prodotti a prezzi più vantaggiosi e che consente ai commercianti di poter affrontare con maggiore dinamicità le sfide imposte dalla crisi pandemica. Giancarlo Spirindio è stato stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione Nazionale del Patronato EPSA Itaco. Il presidente di CNA Pensionati della provincia di Pesaro Urbino, Giancarlo Sperindio, 69 anni, è stato indicato nei giorni scorsi come membro del CDA nazionale dell'ente, nato dalla fusione dei patronati di CNA e Confesercenti, rappresentanza della regione, dove l'associazione conta oltre 16.000 tesserati. Grande soddisfazione è stata espressa dal segretario della CNA di Pesaro Urbino, Moreno Bordoni. Cassa integrazione per cessazione prorogata per altri 6 mesi nell'ambito del fallimento del Indelfab di Fabriano, ex JP Industries, che aveva acquisito il comparto del bianco della Antonio Merloni. Questo è il principale risultato concreto scaturito dal tavolo congiunto al Ministero del Lavoro riunitosi in remoto lo scorso 15 dicembre alla presenza dei rappresentanti delle due regioni coinvolte, Marche e Umbria, dei tecnici dei due ministeri, Lavoro e Sviluppo Economico, oltre ai rappresentanti delle segreterie FIM, FIOM, WILM di Marche e Umbria. Al termine dell'incontro è stato firmato un verbale dove vengono concessi altri 6 mesi di ammortizzatore sociale. A beneficiarne 562 lavoratori, di cui 294 occupati presso le unità produttive di Fabriano, stabilimenti di Santa Maria e Maragone, e 268 occupati presso la sede di Nocera Umbra, Perugia, stabilimento di Colle di Gaifana.